amici, amici e fratelli, questa sera ho il piacere, l'onore di parlare di Dio, di quello che Dio ha fatto nella mia vita e continua a fare attraverso la fede nel suo figliuolo. Dare inizio al messaggio avendo consapevolezza della santità e della grandezza di questa salvezza in Cristo, c'è sempre un attimo di imbarazzo, di turbamento. E il problema che vorrei porvi, sempre attinente alla salvezza, poiché già ne è stato parlato abbastanza diffusamente fin dall'inizio delle presentazioni, il problema che vorrei porvi riguarda il peccato di tutti i peccati. Vorrei che nella vostra mente, nel vostro cuore, sia se siete credenti, sia se non lo siete, che di riuscire a mettere nel vostro cuore una puntina da ingegnere ben piantata riguardo a cosa è il problema della salvezza in Cristo Gesù, perché Gesù ha dovuto morire, perché noi, se crediamo in Gesù, siamo salvati e non siamo in uno stato di inimicizia con Dio, ma chi non crede in Gesù, chi non crede nella croce di Cristo, chi non crede alla volontà del Padre di mandare il proprio figliuolo sulla terra per espiare tutti i nostri peccati e principalmente il peccato di cui vi voglio parlare questa sera. Questo peccato, nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, viene presentato tre volte in pochi versetti nel capitolo 2 che ora vi leggo. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, e qui siamo tutti gentili, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, così vi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Cioè, qui vorrei che faceste caso a quegli estranei ai patti che Dio aveva dato a Israele. Poi nel versetto 13 dice: ma ora in Cristo voi che eravate lontani, prima dice estranei, adesso lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Poiché in Lui, che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e che ha abbattuto il muro di separazione, ha abbattuto il muro con l'abolire nella sua carne l'inimicizia. E la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, a fine di creare in voi stessi dei due un solo popolo nuovo, facendo la pace al fine di riconciliarvi ambedue in un corpo solo con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia vostra. Allora, in pochi versetti, l'Apostolo Paolo mette l'accento sul fatto che il peccato più grave e imperdonabile è uscire da questo mondo rimanendo in una posizione non decisa, non in Cristo, di fronte a Dio, rifiutare la redenzione che Lui ha fatto per tutti gli uomini con grande amore, con grande volontà di amore, di carità. Perché se, sempre leggendo dalla lettera agli Efesini, nel primo capitolo, al versetto 3, dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Allora, il Signore, nella sua misericordia, avendo visto che causa il peccato di Adamo, tutti i suoi discendenti, tutti coloro che sarebbero nati dai figli, da lui, dai suoi figli e dai figli dei figli, avendo capito che nella sua santità non poteva far altro che considerarli nemici perché si erano separati da lui accettando le parole di Satana e disubbidendo alla sua legge, il Signore ha detto: c'è un solo modo perché queste persone, questi esseri, queste mie creature possano tornare a avere una vita santa e quindi confacente alla mia presenza, al regno dei cieli. C'è un solo modo: che accettino Gesù come loro personale salvatore, perché io mando il mio figliuolo sulla terra in carne, proprio perché con una carne come la loro, ma senza peccato, egli espii sulla croce i loro peccati. E io, se credono in Gesù, tolgo la mia inimicizia da loro, diventano non solo non nemici, ma diventano miei figli, diventano miei eredi con Cristo del regno dei cieli. Qual è il problema che viene espresso nella Scrittura dall'inizio alla fine? È che dopo il peccato di Adamo, tutti i suoi figli, a cominciare da Abele e Caino, erano dei peccatori. Erano in uno stato di inimicizia, cioè per Dio, verso Dio, erano in uno stato di indifferenza, direi di odio per la sua santità, perché non la capivano, non capivano le esigenze della santità di Dio. E quindi dicevano: ma questo Dio invisibile a me non interessa, io vivo una vita normale, secondo le tenebre del peccato e della incredulità che Satana aveva instillato in tutte queste creature di Dio. Allora, noi dobbiamo renderci conto che in questo mondo non c'è solo l'uomo e il mondo come lo vediamo noi. Nel mondo c'è lo Spirito Santo. Nel mondo c'è questo libro, la parola di Dio, che è inerrante, che è custodita dallo Spirito Santo. Nel mondo non c'è solo il male, la menzogna, l'incredulità e basta. Nel mondo c'è la fede, nel mondo c'è la Chiesa, nel mondo ci sono i salvati per fede. Qui in Occidente, dove le nazioni che erano cristiane si stanno scristianizzando, dove ci si vanta di fare delle leggi contro i comandamenti di Dio, noi vediamo che invece in paesi che prima erano nemici della fede, come la Cina, come altri posti, c'è un risveglio di chiese dove lo Spirito Santo trova linfa in questi popoli che hanno sofferto per tanti, direi, secoli nell'idolatria e nella non fede. Là basta una parola del Vangelo, basta poco perché queste anime che sono state idolatre per tanto tempo, nemici di Dio, accolgano Gesù. Qui da noi questo invito che abbiamo fatto da un lato ci soddisfa, perché noi prendiamo quello che viene, ma avremmo voluto vedere molte più persone qui a parlare di Gesù. Ma questo non è possibile, perché il diavolo instilla l'inimicizia nei popoli e li spinge ad andare con sé nel giudizio eterno contro Dio. Allora, qual è il problema? Il problema è che Caino, facendo un sacrificio secondo il suo giudizio e non secondo Dio, rimase prigioniero del peccato di incredulità e uccise suo fratello. Abele, che invece aveva fatto un sacrificio secondo i comandamenti di Dio, rimase vittima del fratello, ma non peccò. Quindi dall'inizio si vede questo. Se andiamo oltre, vediamo che Dio vide in Abramo una spiraglio di fede, e Dio usò questo spiraglio di fede per farne il patriarca, il progenitore di tutta la razza di Israele, il popolo eletto che ha portato la parola nel mondo. Quindi noi vediamo che, differentemente da quello che è presente attorno a noi, c'è una realtà spirituale che deve farci riflettere. Perché dobbiamo rimanere indifferenti all'amore di Dio e a quello che Lui ha fatto? Perché dobbiamo rimanere indifferenti alla Sua parola se il mondo non ha niente da darci di prezioso, di importante? Vediamo che attorno a noi c'è un mondo che pensa solo politicamente, economicamente, in modo materialistico, e non vuole saperne di Dio. Ma Dio è il problema dell'uomo, perché l'uomo è una creatura di Dio. O noi affrontiamo il problema non tanto dei nostri peccati, del nostro comportamento quotidiano, ma se dobbiamo affrontare il problema del peccato originale nel quale siamo nati. e dobbiamo diventare in Cristo amici di Dio, credendo nel Figlio che Lui ha mandato dal cielo. Se questo atto di fede vi spaventa, fate il conto di, senz'altro avete dei televisori nelle vostre case, fate il conto di cosa, di quali sentimenti e di quali, di cosa si interessano i nostri politici, i nostri vicini di casa, tutti coloro che vivono di fianco a noi. Non si interessano d'altro che di cose materiali strette, di cose materiali che non hanno niente a che fare con lo spirito dell'uomo, perché l'uomo è un essere spirituale, e quindi la parte bacata che è in noi non viene tacitata dal sangue di Gesù. L'inimicizia non viene tolta, perché voi eravate estranei ai patti, a tutto, i patti di Dio. Voi eravate lontani, ma siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Poiché in Lui, cioè in Gesù solo, che è la nostra pace con Dio, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Adesso in questo mondo non c'è più neanche Israele, c'è solo la Chiesa di Dio. Noi siamo una piccola chiesa, ma abbiamo la gioia e il vanto di avere nel cuore la pace che Gesù ci ha acquistato per mezzo del suo sacrificio e che lo Spirito Santo mantiene i nostri cuori. Noi non siamo degli per le antichità. Gesù è 2000 anni che è salito al cielo e noi non siamo per le antichità, noi siamo per l'opera che lo Spirito Santo fa in tutti coloro che accettano di credere in Gesù, perché in tutte queste persone cambia radicalmente la vita interiore, la vita spirituale, cambia tutto, perché accettando Gesù si accetta il piano di Dio da tutte l'eternità, da eternità a eternità, il piano profetico. E allora noi capiamo che questo mondo non ha nessuna speranza, non sta per perire, perché pensa solo alle bollette della luce, del gas, eccetera, a tutte queste pacottiglie della vita quotidiana che va avanti ormai da tanti secoli, e l'uomo moderno che avrebbe in mano la capacità di capire il problema della sofferenza non lo vuole capire. Quindi il problema di tutti gli uomini è il peccato originale, che viene tolto soltanto attraverso la fede responsabile. Io accetto l'opera che Gesù ha fatto per me 2000 anni fa, che è valida nella mia vita di oggi, dopo 2000 anni, perché lo Spirito Santo, nel momento che io decido, viene ad abitare nel mio cuore. Di recente un amico di Marano è salito in gloria al Signore, ma io ho la certezza che aveva creduto nell'opera di Gesù e la sua vita era stata cambiata. Prima di conoscere Gesù, per lui bestemmiare Dio non era un'offesa, era un modo di dire. Dopo aver creduto Gesù, c'era in lui un rispetto e un rincrescimento per la propria vita passata e lo testimoniava, che mi lasciava sempre gioioso per vedere che cambiamento in lui si erano aperti, gli occhi della fede, gli occhi della speranza della vita eterna, e lui era diventato una persona nuova. Allora, anche noi questa sera vogliamo mettere questa puntina da ingegnere nella nostra coscienza, e lo facciamo leggendo alcuni passi della lettera agli ebrei, ai romani, scusate. Questo passo della scrittura che l'apostolo Paolo, dopo aver proclamato l'Evangelo della grazia in Cristo, ci scrive, riguarda proprio l'inimicizia che Dio ha per coloro che rimangono nella posizione di peccatori, pur avendo conoscenza di Cristo e rigettando lo Spirito Santo. Allora cosa dice qui l'apostolo Paolo? Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, c'è un fatto che rende necessario il Vangelo di Gesù, che il mondo è sotto questa tanaglia della giustizia di Dio. Dio non può perdonare nessun peccato e non può accogliere in cielo nessuno se che si presenti in questa posizione di impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Come fanno? Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Qual è l'uomo che può dire: ho fatto il sole, faccio venire la primavera? Qual è l'uomo che può dire: io ho fabbricato le api? L'uomo potrà fabbricare degli aeroplani, degli aerei che crollano, meccanici, ma non è capace di creare nessuna delle creature che in armonia vivono attorno a noi e ci danno da vivere e rappresentano il nostro cibo e il nostro sostentamento. Quindi riflettiamo a questo fatto, perché adesso comincia un ragionamento che noi dobbiamo applicare a noi stessi. Ond'è che essi sono inescusabili davanti a Dio, alla sua santità, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e l'insensato cuor loro si è ottenebrato. Cioè, sanno che c'è Dio, sanno che l'uomo non ha potuto creare tutto questo meraviglioso mondo, con tutte le sue implicazioni cosmiche e non cosmiche, eppure l'insensato cuor loro si è ottenebrato, dicendosi savi, sono divenuti stolti. Cioè, sanno che c'è Dio, sanno che l'uomo è una creatura debole e peccatrice, ma non vogliono onorare, non gli danno l'autorità che ha nella loro vita. Il Signore ci mantiene in vita, ci ha fatto nascere dal seno della nostra mamma e dai nostri genitori, ci mantiene in vita. Magari io parlo per me, 71 anni, per altri, ognuno secondo la sua età, ma la maggior parte delle persone, come me prima di convertirmi, non dà nessuna importanza al fatto che esiste un cosmo, esiste un mondo straordinario che solo Dio può fare, non il diavolo. Il diavolo può solo disfare. Onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio non l'hanno glorificato, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuor loro si è ottenebrato. Cioè, avendo deciso di non dare l'onore che si merita al Creatore, e l'onore viene accettando Gesù, il loro cuore si è ottenebrato, dicendosi savi sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. Qui parla del tempo in cui c'era l'idolatria e c'erano tutte le deità, il coccodrillo, il gatto, tutti adoravano tutto, i popoli pagani. E adesso, dal versetto 24, state a sentire com'è stringente la sua logica. Per questo il Dio li ha abbandonati. Quando noi ci troviamo in uno stato di intontimento e di miseria, come succede spesso attorno a noi, persone che guidano in stato di ebbrezza, droga, e poi uccidono una persona, l'altra, e dicono: ma io non lo sapevo. Ma da cosa sono dovuti queste tenebre? Perché ogni giorno succedono. Ormai sono tanti i morti per le strade, per queste cose che succedono. Cioè, noi dobbiamo pensare che c'è attorno a noi la prova precisa che coloro che vivono senza l'aiuto e senza la speranza in Dio, non ha senso vivere in questo mondo. Dio li ha abbandonati alle concupiscenze dei loro cuori. Tu pensi che l'alcol, la droga sia quello di cui hai bisogno, pur sapendo che c'è un Dio? Bene, allora li ha abbandonati perché vituperassero in loro stessi i loro cuori. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che non possiamo stare in una via di mezzo e mantenere la nostra autonomia e dire: faccio quello che mi pare. No, noi dobbiamo dire: siamo sotto la misericordia e la potenza di questo Dio onnipotente, e noi lo adoriamo e noi invochiamo lo Spirito Santo e vogliamo aver fede in Lui, vogliamo convertirci a Lui, vogliamo passare dalle tenebre alla luce. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Saltiamo il versetto 27, che è ancora più crudo. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, cioè, ma l'hanno disprezzata, Dio li ha abbandonati a una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, d'omicidio, di contesa, di frode, di malignità, delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati. Non è quello che succede attorno a noi? Se ci lamentiamo della politica, se ci lamentiamo di tutta questa corruzione, di tutte queste ingiustizie che rappresentano il pane quotidiano di questo mondo, ma noi stiamo andando esattamente dove il diavolo vuole che andiamo. Noi dobbiamo prendere una posizione in Gesù per avere pace con Dio e avere il perdono del peccato, non solo del peccatuccio, della bugia, ma del peccato che sta alla base di tutti i peccati, quello di voler rimanere non in pace col Dio che ci ha offerto il suo figliuolo, il suo figliuolo. Il ragionamento dell'Apostolo termina con questo versetto, al versetto 32. I quali, allora, queste persone che non si sono curate di ritenere la conoscenza di Dio e che a loro dicono a me non mi interessa niente, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno tali cose sono quelli che fanno codeste cose sono indegni di morte, non soltanto le fanno, ma anche le approvano in chi le commette. In Europa è venuta la mania dei matrimoni gay e omosessuali. Ma questo non è che... È un modo per dire Dio di me, di te, non ce ne importa niente. Sappiamo che ci sei, ma noi vogliamo camminare, galoppare coi nostri cavalli. Quindi ecco dov'è il peccato alla base del quale stanno tutti gli altri peccati. Perché non so se avete capito. Onde che essi sono inescusabili perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuor loro si è ottenebrato. Cioè, sono pazzi che vanno verso la morte eterna con Satana. E questo è il destino del mondo. Allora... per tirare la conclusione che è logica a questi ragionamenti, leggiamo nella lettera agli Efesini i capitoli dal capitolo 2, i versetti dall'1 al 10. È sempre l'Apostolo che dice: e voi pure avvivificati con Cristo il Signore, voi che eravate morti nei falli e nei vostri peccati. Il fratello che ha testimoniato di sé poco fa è stato vivificato perché ha creduto in Gesù Cristo. E con una decisione del suo cuore illuminato dalla preghiera della moglie e dalla convinzione che pian piano lui si è fatto avendo l'esempio di una moglie cristiana, avendo l'esempio di una figlia cristiana e di un genero cristiano, quest'uomo, invece di recalcitrare, ha detto: voglio esserlo anch'io. Ha preso una decisione non egoistica, ma di verità. E il suo cuore è stato trasformato. Il peccato originale, l'inimicizia che tiene il mondo lontano da Dio, è stato sciolto, perché Gesù, l'opera della croce è eterna, passato, presente e futuro. Allora, e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri. Allora qui l'apostolo sta dicendo che lui stesso, ebreo, che come noi, adesso qui vi abbiamo testimoniato, siamo stati trasformati da un mondo che va in perdizione a un mondo che è il regno dei cieli, che regnerà in eterno, nei quali Gesù sta regnando e regna in eterno. E abbiamo la pace, la gioia del cuore, perché Gesù è venuto ad abitare nei nostri cuori. E infatti, cosa dice qui al versetto 4? Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, mandando il suo figliuolo, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati, e ci ha resuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. È avvenuto che quando un uomo, una donna, crede nell'opera di Gesù per sé, per gli uomini, per tutti gli uomini del mondo, quando un uomo crede in Gesù responsabilmente, razionalmente, mettendoci anche il cuore, cioè la volontà di continuare in questa decisione, quando questo succede, la morte che c'era dentro di noi, l'inimicizia, viene tolta e ci ha resuscitati con Lui, cioè siamo morti al peccato. E siamo resuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi dall'inferno al paradiso, al regno dei cieli, dove Gesù regna e dal quale verrà per giudicare questo mondo che prende in giro se stessi, gli uomini prendono in giro se stessi, non volendo accettare la santa parola di Dio. Quindi noi dobbiamo, appellandoci alle promesse meravigliose della parola, dobbiamo continuare per decidere e continuare a purificare le anime nostre mediante l'opera del Signore Gesù. E la luce, che prima la luce non era assente dai nostri cuori, verrà a rischiararci e a darci la gioia e la speranza della vita eterna. Perché c'è solo un uomo che può salvarci, ed è il Signore Gesù, che è nel cielo, con le mani forate e i piedi forati, risorto dai morti, che è stato dal Padre glorificato e che ha in mano l'imperio e che verrà per stabilire il suo regno eterno. Quindi l'uomo che non accetta Gesù pecca contro se stesso, pecca contro il proprio cuore e la propria mente e tutta la sua essere spirituale. Ecco perché la gioia viene pur rimanendo il mondo uguale. Io credo in Gesù e faccio parte del regno dei cieli e vengo in Cristo, seduto in Cristo nel regno dei cieli. Questo ho voluto dirvi. Credete che è una cosa sperimentale, che si sperimenta. Noi tutti l'abbiamo sperimentato. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.